un cane di nome Slalom. Gli esami non finiscono per Slalom. Racconto di Giovanna Gra.
Salve amici! L'ultima volta che ci siamo sentiti, avevo promesso di parlarvi del mio amico Cici Randall e voglio assolutamente mantenere la parola. Perché? Perché a me l'amico Cici ha rivelato un mondo e io spero di essere in grado di fare altrettanto con voi, raccontandovi quello che mi ha insegnato. Ho finito la scuola di addestramento per cane guida presso gli umani molti anni fa. Mentre ero in attesa di conoscere la mia futura padrona e la mia definitiva destinazione, ciondolavo per il campo della scuola molto annoiato. A un tratto mi avvicinò una giovane pastora tedesca. Si chiamava Sabine. Era bionda, carina e molto disinvolta.
Ehi, Slalom! So che hai superato il corso a pieni voti.
Feci una faccia da pesce lesso, abbassando il testone. Beh, ero felice che se ne fosse accorta. Voleva dire che mi aveva notato. Poco dopo, però, mi accorsi che la questione non era così gratificante. Mentre con piglio da cane cool mi accingevo a farfugliare una risposta, lei mi anticipò.
Volevo avvisarti che il corso non è completo.
Come sarebbe non è completo, baby? Io ho superato tutte le prove, ho tutti i requisiti per essere adottato e diventare un perfetto cane guida, risposi un tantino indispettito. Come tutti i pastori, sono un po' pignolo e molto, molto dedito alla difesa, ragion per cui quello che stava dicendo Sabine mi mandava totalmente in confusione. Io? Reduce da un corso incompleto? Non poteva essere. Lei, risoluta, continuò.
Questo è quello che ti fanno credere gli umani, vecchio mio. Ma lo sanno tutti che il vero corso da superare è quello del maggiore Randall.
Cosa diavolo stai dicendo? E chi sarebbe il maggiore Randall? Domandai, scimmiottando il suo tono di voce.
Ah, immaginavo che non lo conoscessi. Beh, è il caso che ti aggiorni, Slalom, perché come cane guida è tuo compito essere informato e responsabile.
E di cosa dovrei informarmi, a tuo giudizio? In fondo al cuore, stavo già per rimanciarmi l'ottima opinione che avevo di Sabine, ma qualcosa dentro mi diceva di andare fino in fondo. Chissà, forse stava cercando di dirmi qualcosa di importante. Allora, chi è il maggiore Randall? Domandai con un tono meno supponente.
È il maggiore dell'Unione dei Cani Guida, un'autentica autorità. Il maggiore sostiene che l'addestramento che ci viene impartito dagli umani non sia sufficiente per svolgere bene il nostro compito, visto che c'è un importante settore della sicurezza a cui i bipedi non si dedicano affatto.
Ma figurati!
Beh, se hai tempo fai pure lo snob, ma credimi, te ne pentirai.
Dammi una ragione per cui dovrei darti retta. Sì, lo ammetto. Ero ridiventato antipatico, ma la mia amica stava mettendo in dubbio tutto, o quasi quello per cui avevo duramente studiato. Non potevo permetterglielo.
Beh, diciamo che nel darmi retta non avresti nulla da perdere, no? Quindi forse ti converrebbe starmi ad ascoltare.
Ma confesso che incominciavo ad avere una rinnovata ammirazione per quella giovane lupa. Aveva ragione lei. A volte Quando qualcuno tenta di darci un consiglio, ci trinceriamo dietro un immediato scetticismo di difesa. Non so se capiti a tutti, ma quel giorno in me stava accadendo esattamente questo. Insomma, piuttosto che non mettermi in discussione, piuttosto che ascoltare qualche osservazione sulla laurea testé conseguita, ero pronto a tapparmi le orecchie. Sbagliato. Decisamente sbagliato. Se c'era qualche difetto nella mia formazione, dovevo assolutamente correre ai ripari. E se gli stati generali dei cani, della cui esistenza confesso non ero a conoscenza, ritenevano che l'addestramento dei cani guida non fosse completo senza la benedizione di questo Cici Randall, allora avevo il dovere di incontrarlo e farmi spiegare i perché e i per come del Hantal pensiero. Quindi cambiai atteggiamento con Sabine e anche lei si rilassò.
Quando ti faranno conoscere la tua nuova compagna umana?
Mi pare di aver sentito che dovrebbe arrivare domattina. Perché?
Beh, perché in tal caso non abbiamo molto tempo.
Per fare cosa? Ero lievemente irritato dalla sua aria di mistero.
Stasera, dopo la pappa, ci vediamo alla quercia al centro del campo. Posso contare che verrai?
Certo. Sono troppo curioso di arrivare alla fine di questa storia, risposi un po' scettico. Lei mi lanciò uno sguardo obliquo, come per dire: sei proprio di coccio, amico. Ti sto facendo un gran favore, a cui francamente non seppi replicare. Infatti, fu lei a concedarsi per prima.
Naturalmente è inutile che ti dica che devi stare attentissimo a non farti beccare, vero?
Sì, sì.
Sei mai uscito dal campo prima d'ora?
Ma certo che no! Io sto dove mi si dice di stare.
Sì, sì, ho capito. Allora vedi di pulire tutta la ciotola a cena e di comportarti nel modo più naturale del mondo. Insomma, evita di destare sospetti, ok?
Ok, ok. Assentì voltandole le spalle e puntando al mio box. Quella sera, mentre indugiavo nel pulire le pareti della mia ciotola, incominciai a percepire una certa agitazione. Come potevo disubbidire? E se mi avessero beccato fuori del centro, mi avrebbero strappato stellette e diplomi. Non sarei stato più l'orgoglio della mia famiglia. Cani gfida da 7 generazioni, incluso nonno Hans, pluridecorato. Ero molto combattuto. Eppure, forse, crescere significava questo: prendere decisioni e rischiare autonomamente. Andare fuori dal seminato e verificare se le strade già tracciate non avessero percorsi che potevano e dunque andassero perfezionati. Questo pensavo mentre percorrevo il vialetto del campo, disegnando con il fiato nuvole filate di umidità. Poi un fruscio nell'ombra e la sagoma blu di un lupo si stagliò nel buio.
Seguimi.
Era Sabine. Saltammo a piè pari la staccionata che delimitava il campo e ci inoltrammo nel boschetto vicino. Seguivo Sabine senza mai perderla di vista. Ero emozionato e spaventato, ciò nonostante tutto questo mi esaltava. Stavo lavorando per la mia formazione e stavo per essere ammesso a un livello superiore degli stati generali canini e della conoscenza. Mentre trottavo nel buio, il cuore batteva a 3000. Ogni ramo o cespuglio che mi sfiorava il mantello mi faceva sussultare. Dalle mie narici, alte volute di fumo blu si levavano al cielo. Il cielo! Improvvisamente fui pervaso da una calma interiore mai provata. Mi resi conto che intorno a me era tutto umidamente indaco, brunito da un viola lunare. Con il muso mi accorsi che tronchi, cespugli, prato e foglie erano ricoperti di cristalli di rugiada. Quando era bello il cielo, la luna era piena e mi venne una gran voglia di... Oh, santo cielo, di ululare!
Proprio così! Avevo voglia di cantare! Cantare versi estatici a quel piatto luminoso e candido che sembrava il fondo della mia ciotola a Natale! La luna!
Sabine si arrestò. Sembrava avermi letto nei pensieri.
Ehi, ehi! Cerca di stare calmo, amico! Yuhu! Ci sei?
Sì! Sì.
Cerca di non comportarti da stupido, per favore. Quello che stai provando, insomma, sì, non si dimentica mai, ma può fare brutti scherzi.
Come fai a sapere che quello che sto provando?
Ti vedo. L'espressione che hai la conosco molto bene. Prima stavi per ululare alla luna, che è un modo fantastico per farci trovare.
Hai ragione. Scusa, è che...
È che è più forte di te, giusto? Lo so. E per quelli come noi, nati in cattività, la scoperta è ancora più sconvolgente, perché sovente i primi ululati lunari avvengono in tenera età, mica da adulti. Gli scienziati, in verità, pensano che la luna non c'entri niente e che i lupi ululino non a lei, ma per contattare altri lupi. In verità, la luce della luna illumina il cuore di ognuno di noi e un lupo vero lo sa.
Allora io... Devo proprio essere un lupo vero.
Giungemmo presso una fattoria abbandonata. Sfiorandola con una zampa, Sabine fece scivolare l'anda di una minuscola porticina di legno riciclato, nonché decorato da un'armata di tarli certosini e muschio ricamatore. La porta dava in uno spaziosissimo hangar che brulicava di moltissimi miei colleghi. Erano tutti seduti lungo il perimetro dell'immensa sala rettangolare, mentre il centro era deserto. Io e Sabine ci facemmo spazio fra le doppie file mentre un golden, piuttosto scapigliato, stava domandando ad un giovane meticcio: «Ma qual è Handal? Lo hai capito?» «Ma che?» aveva risposto il meticcio. Creto sia al centro della sala, ma è difficile farsi spazio e io non sono molto alto. Nonostante il gran numero di cani, mi stupì che nello stanzone si percepisse solo un borbottio diffuso. A un tratto, una voce bassa e profonda sovrastò tutte le altre.
Signori, il maggiore Handal sta per effettuare il test dimostrativo. Ergo, vi prego di prestare la massima attenzione.
A parlare era un maestoso Terranova che, occhio e croce,
doveva pesare almeno un'ottantina di chili. Tipo davvero affascinante e ipnotico.
Ecco, quello dovrebbe essere Randall.
Mi sussurrò in un orecchio Sabine. Nella sala cadde il silenzio e un buffo gagnolino, alto algarese meno di 40 centimetri, si posizionò in un angolo. Era molto giovane. Il maggiore Randall non doveva avere più di 4 anni. Sembrava un golden, ma rossiccio, e aveva dei lunghi capelli, cioè dei peli ingolti dietro alle orecchie che lo facevano sembrare un giovane hippie. Certo, non aveva l'aria del tipico militare, ma la sua agilità incantava. Al centro della sala si poteva scorgere un percorso che presumibilmente il maggiore si accingeva a fare. Un ticchettio ansiogeno incominciò a scandire il tempo. Randall, dopo una breve occhiata al responsabile, un cronometro che pendeva stancamente da un traliccio, si decise ad affrontare il percorso. Noi ascoltavamo con la massima attenzione.
Signori, benvenuti.
Esordì percorrendo il perimetro dello stanzone, fissandoci a uno. Sì, aveva una specie di R moscia.
Quando affrontate un locale pubblico, vi sono diversi segnali che non vi debbono sfuggire in caso di necessità.
Il percorso di Randall fu interrotto da alcuni ostacoli, nella fattispecie cartelli, di fronte ai quali lui assunse altalenanti ma esplicativi atteggiamenti. Questa la sua cronaca.
Nel mondo dei nostri bipedi esiste il decreto legislativo numero 493, che norma i segnali di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici. In questo decreto vengono evidenziati cartelli, segnali acustici colori, comunicazioni verbali, segnali luminosi, segnali gestuali e combinazione degli stessi. Già da questa mia premessa potete capire le difficoltà che può vi portare una persona ipo o non vedente, una persona con difficoltà uditive o una persona qualsiasi che non abbia informazione di quanto sto per raccontarvi.
Beh, questo è il suo modo di parlare, ma ora credo che continuerò a raccontarvi evitando difetti di pronuncia. La mossa di Randall fu dividerci in squadre. Naturalmente io finì in coppia con Sabine e mi domandai se anche lei non avesse qualche test da completare. La prima domanda suscitò una seconda domanda, anzi una riflessione. Ma allora lei mi aveva scelto dall'inizio. Ad ogni modo, nessuno poteva rispondermi ed era meglio non mondarsi la testa. Ero evaso. Ero lì e il gioco era cominciato, quindi sarebbe stato inutile chiedere conto e spiegazioni. Io avrei risalito i piani di un palazzo dalle sue fondamenta, questo il test. Mentre Sabine, nello stanzone, avrebbe avuto modo di consultare manuali e libri messi a disposizione dagli stati generali per aiutarmi a risalire quel dedalo di stanze e corridoi. Eravamo armati di microfoni per comunicare. Prima di avviarmi, lei mi sussurrò.
Bada, nessuno ha mai saputo dire se il grande Randall si serva di realtà virtuale o magia. Ma non sottovalutare le cose che ti capiteranno. Non sei in un videogame, o almeno non credo.
Cosa dire? Di norma non sono un tipo ansioso, ma cominciai a preoccuparmi. Randall fece un cenno col muso al grandioso Terranova, che a sua volta sincronizzò il cronometro e sistemò un piccolo auricolare nel mio immenso orecchio. Quindi Randall aggiunse:
ora sarai nelle mani di questa ragazza. Da quello che lei ti dirà e da come tu lo interpreterai, avrai salva la pelle o sarai spacciato.
Che cosa? Se tremavo e me lo domandate? Sì, sì,
tremavo e mentre mi accompagnavano nel sottosuolo giù e ancora più giù, tanto per farmi stare a mio agio, il grande Terranova avviò un grosso cronometro che aveva al collo. Era l'unico commento alle parole affaticate del maggiore che, incominciando a correre, mi urlò.
Seguimi e vi ricorda le mie parole. In caso di emergenza, l'unico elemento che dobbiamo sempre e costantemente portare dalla nostra parte è il tempo.
Lo farò, maggiore! Risposi, capendo che quel consiglio poteva salvarmi la vita. Lo seguì e percorremmo un lungo corridoio finché non ci stoppammo in un punto buio, nel cuore di una galleria umida e opprimente.
Addio, ragazzo. Abbi cura di te.
E voltandomi le spalle, se ne andò, trotterellando, mentre l'eco ripeteva le sue parole. Poi, nell'orecchio, udì un... seguito da... Era Sabine. Ti sento forte e chiaro, risposi.
Bene, allora procedi e dimmi cosa vedi.
Per 100 pigne. Vuoi sapere cosa vedo? Vedo buio, buio e ancora buio. Lei rimase un attimo in silenzio. Poi, con un tono sommesso, mi chiese.
Slalom, hai paura?
Certo che ho paura. Sto camminando senza meta e sento squittire un esercito di topi intorno a me. Le ragnatele stanno decorando il mio tartufo e le mie orecchie e... Aspetta un secondo! C'è un cartello di fronte a me.
Ok, ok, attenzione! Ci siamo, descrivimelo!
Mentre giravo attorno all'insegna, col massimo sospetto, pronto a fare la mia diagnosi, lei mi interruppe di colpo.
Aspetta, non ti muovere!
Ero paralizzato. Inutile che ve lo dica. Lei proseguì, allarmata.
Prima cosa, e cerca di ricordartelo sempre quando ti trovi di fronte a un cartello, devi sapere che la sua posizione ha un significato.
Ah, ok. E cioè? Questo è su... cioè... dietro la porta?
Dammi qualche altra indicazione, Slalom. Non so come guidarti così.
Ok. Il cartello è triangolare e giallo. Sì, giallo.
Non ti muovere!
Me lo hai già detto, Sabine. Hai qualche altro consiglio? Perché ti rammento che il tempo scorre.
Sì, sì, hai ragione. È che i cartelli gialli a triangolo ci vogliono avvertire di un pericolo nelle vicinanze. Al centro del triangolo è segnalata spesso con un pittogramma la ragione del pericolo. Tu vedi cosa c'è disegnato al centro?
Sì, lo vedo. C'è una freccia zizzagante. C'era qualche interferenza nella ricezione. Mi lasciai andare un attimo, in attesa che Sabine decifrasse l'enigma. Mi appoggiai all'anda della porta e scatenai un festival di scintille. Presi una sgrulata di qualche volta e rovinai qualche metro più in giù.
Slalom? Slalom, ci sei? Ehi, ci sei? Rispondimi, per favore!
Sì, sì! Ci sono, e ho anche capito a mie spese cosa indicava quel cartello.
Tensione elettrica, giusto?
Giusto!
Ti sei fatto male?
Beh, stavo meglio prima, ma andiamo avanti.
Hai rischiato, amico. Fai attenzione.
Stai tranquilla, però procediamo. Come siamo messi col tempo?
Ce la caviamo!
Rispose molto incerta. Mi misi a correre. Non ero convinto. Sabine! Come siamo messi col tempo? Dimmi la verità.
Uffa, siamo penultimi. Ma cosa importa? È solo l'inizio.
Non risposi e tirai dritto. Perché mi trovavo lì? Aveva davvero senso quel viaggio nel buio e nella paura? Mentre mi riempivo la testa di stupide domande, mi trovai davanti un cartello blu. Frenai di colpo, terrorizzato. E mi misi ad urlare al microfono dell'auricolare. Sabine fu più che pronta e mi tranquillizzò.
I cartelli blu non sono segnali di allarme, ma di prescrizione. Normalmente i pittogrammi sono bianchi e lo sfondo è blu. Se nel cartello ad
è rappresentata una mano con un guanto, significa che l'accesso al luogo deve avvenire con guanti di protezione. Non c'è niente in terra?
Mi guardai intorno e vidi 4 scarpette in neoprene a ore 12. Erano scarpette normalmente adibite agli aschi, che usavano correre per chilometri e chilometri nel ghiaccio tirando slitte. Prudentemente le indossai prima di aprire la porta. Mi trovai in un'immensa stanza illuminata di blu, con un velo d'acqua per terra e fili elettrici che pendevano dappertutto. Lo riferì a Sabine, che commentò:
"Beh, sono contenta che tu non sia morto stecchito. Quelli che hai indosso si chiamano dispositivi di protezione individuale e a volte salvano la vita."
Tirai un sospiro di sollievo e ripresi a correre, eseguendo alcune curve a gomito. Di fronte a dei cartelli verdi mi rilassai. C'erano delle frecce, non potevano essere pericolosi. E poi incominciavo a capire che i cartelli dai colori freddi erano meno pericolosi di quelli dai colori caldi. Consultai Sabine, che confermò la mia teoria.
Sì, hai ragione. I cartelli verdi si dividono fra cartelli di salvataggio e cartelli di soccorso. Normalmente indicano le vie d'uscita, ergo, in caso di pericolo in un luogo chiuso è importantissimo individuarli. Dovrebbero avere dei pittogrammi bianchi. La butto là. Sono frecce?
Esattamente. Brava. È così. E quindi, dove mi dirigo?
Segui una delle due. Non importa quale. Corri, slalom. Ricordati del tempo.
Ce la misi tutta e feci parecchi metri volando. Presi un bel via, ma dopo circa un chilometro fui costretto a una brutale frenata. Oh no! Il cartello era rosso e, secondo la mia teoria, doveva indicare il massimo del pericolo. Cosa faccio? Urlai a Sabine. Lei, pragmatica, rispose:
innanzitutto mantieni la calma e poi mi devi dire una cosa. Che forma ha il cartello?
Rosso! Te l'ho detto!
No, slalom! Mantieni la calma e distingui bene. Ti ho chiesto la sagoma, non il colore.
Ah, già, ok, ricevuto. Il cartello è quadrato e rosso. Sabine sfogliava qualcosa, o forse frugava in qualche sito.
Allora ascolta, il cartello rosso con il pittogramma bianco è il genere di cartello a cui devi prestare maggiore attenzione.
Quindi è il più pericoloso?
Vabbè, non appanicarti, slalom. Indica divieti, pericoli e allarme, chiaro? Ah, e anche attrezzature antincendio. Ora dobbiamo capire cosa sta cercando di dirci.
Giusto, giusto, hai ragione. Te lo descrivo, ok?
Bravo, slalom, sono tutta orecchi.
Direi che il disegno bianco descrive un tubo arrotolato.
Molto bene, quindi il cartello ti sta segnalando la presenza di un idrante. Ma non è affatto detto che ci sia un incendio. Senti odore di bruciato?
No, niente.
Ok, allora slalom, sappiamo che il rosso indica emergenza. Infatti, anche le cose che si fanno o si indossano durante le emergenze, se ci pensi, sono rosse.
Sì, commentai. Mi veniva un po' da piangere, per la tensione, mica per altro. Corsi ancora. E finalmente, svoltando dentro ad un antro, trovai delle scale. Sto salendo!
E vai! Ora ascolta. Nei locali, oltre ai cartelli, deve essere presente una mappa con la seguente dicitura. Mappa di incendio ed evacuazione. Trovala!
Perché? Non ti fidi del mio fiuto?
Ma no, stupido! Se trovi la mappa, trovi disegnata la planimetria esatta dell'edificio e dovrebbero anche essere identificati i simboli rossi che segnalano gli estintori e altri pericoli, i simboli verdi che indicano le vie di fuga e quelli gialli che indicano la presenza di energia elettrica. Potremmo avvantaggiarci se la trovi. Slalom, il tempo scorre, dobbiamo sbrigarci!
Aveva ragione. Salito l'ultimo gradino, svoltai felice in una stanza. Una figura che mi parve il grosso Terranova buttò un gerino in un angolo e la stanza incominciò a riempirsi di fumo. Era come se mi avessero appena gettato un fumone da stadio.
È un incendio! È un incendio!
Mi urlò Sabine nelle orecchie. Questo l'ho capito, baby! Adesso ero io a mantenere la calma. Dimmi cosa devo fare, Scartabella per bene, perché la faccenda si fa davvero rischiosa. Ho sempre mantenuto la calma nei momenti di massimo pericolo. Chissà perché, mentre trovo terribili gli istanti prima. La voce di Sabine mi strappò dalle mie elucubrazioni.
Ok, ok, hai ragione. Qui dice che, in caso di incendio, la prima cosa da fare è mantenere la calma e rispettare la segnaletica dei cartelli verdi e gialli.
E poi?
E poi allontanarsi il prima possibile dalla zona interessata, of course. E se sono presenti persone con handicap, va loro data la precedenza e vanno aiutate a individuare percorsi e vie di fuga.
Proprio mentre cercavo di allontanarmi dalla parte opposta del fumo, mi venne incontro uno dei concorrenti. Era un bulldog e zoppicava vistosamente. Cosa posso fare per lui? Non vedo un tubo! Chiesi alla mia complice.
Cerca un cartello verde che raffiguri delle persone. Indica i punti di raccolta. Portalo lì.
Ma durante il tragitto vidi lampeggiare una plafoniera che indicava dei numeri. Esultai. Sabine! Sabine! Ho trovato un ascensore! Mi dirigo lì! Arrivo! L'auricolare ricominciò a frizzare. Sentivo la mia amica urlare il mio nome, ma non capivo una parola di quello che diceva. Cercai il campo, mentre il povero bulldog arrangava adagiato sulla mia spalla. La voce di Sabine mi investì come un fiume in piena.
Non bisogna mai usare per nessun motivo gli ascensori, Slalom. Se puoi, dai l'allarme, ma non usare l'ascensore. Non usare l'ascensore!
C'è troppo fumo! Se non usciamo da qui, fra poco non respireremo più!
Piuttosto strisciate! Tenetevi bassi, aderenti al pavimento, con un fazzoletto bagnato sul muso, ma niente ascensori!
Ci muovemmo, rasendando i muri, finché non trovammo altre scale. Svoltammo e ci trovammo al buio. Ehi! Ehi! Qui non si vede più nulla!
Buio pesto?
Buio pesto!
Ok, sei nella stanza del blackout. Calma! Guardati intorno. Se è un blackout, da qualche parte si devono essere accese delle luci d'emergenza.
Ero stanco. Non vedevo nulla. Dopo qualche secondo, il bulldog sfinito mi indicò con la zampa un punto lontano. Aveva ragione. Lo raggiunsi, presi il vecchio molosso e seguì le lucine che indicavano la via. Ora le nostre zampe sgrazzavano nell'acqua. Eravamo in una palude. Una palude in una stanza.
Vai oltre, vai oltre. Se non sbaglio, quella potrebbe essere la stanza degli allagamenti.
Approfittammo di una finestra e ci ritrovammo in un portico chiuso con dei pezzi di legno pesanti e neri che pendevano dal soffitto. Ci passammo sotto, ma mentre attraversavamo, la stanza si mise a tremare.
È un sisma!
Stavolta ero proprio spaventato. Con la voce rotta dagli sgonguassi chiesi aiuto alla mia partner, ma la sua voce non era meglio della mia quando mi disse:
cerca l'uscita! Qui dice che in caso di sisma devi guadagnare l'uscita. Deve per forza esserci un'uscita.
Ci sono dei cartelli più giù! Esclamai perso, ma Sabine fu irremovibile.
Non cartelli, l'uscita!
E se non lo trovo?
La devi trovare, Slalom. E mentre cerchi, non sostare al centro delle stanze e degli ambienti. Rasenta le pareti. Mi hai sentito? Le pareti!
L'avevo sentita, certo, ma non riuscivo a rispondere perché ero terrorizzato. Lei sembrò induirlo e continuò ad urlare indicazioni con la voce strozzata. Gliene ero grato.
Meglio se sono pareti ad angolo. Oppure, se c'è, nasconditi sotto un tavolo.
Il bulldog me ne indicò uno e ce lo trascinai sotto con uno sforzo supremo. Finalmente il terremoto cessò. Passato il panico, vidi una luce lontana. La seguì insieme al mio amico. Finalmente trovammo l'uscita. Fuori c'era Randall ad attenderci. Sabine accenni. Cercò di farmi capire qualche cosa. Qualcosa che io non capì. Randall prese la parola.
Molto bene, Slalom. Per ultima cosa, ci tengo a informarti che esiste una classifica dei colori dell'emergenza e sarebbe opportuno che tu la conoscessi.
Si schiarì la voce e senza prendere fiato declamò.
Gli incendi sono indicati dal colore rosso, blackout dal colore viola, un incidente con infortunio dal grigio e l'emergenza generale esterna dal fucsia. In caso di emergenza generica esterna, che va dal terremoto all'allagamento, il colore è l'arancio. L'emergenza ambientale, invece, dovuta per esempio a gas o a inquinamento di sostanze, è color marrone. Chiaro, ragazzo?
Il cronometro segnò il tempo. Vidi altri gongorendi uscire dalla stessa via di fuga che avevamo preso io e il mio amico Bulldog. Ecco. Cosa mi voleva dire Sabine? Miracolosamente eravamo arrivati primi! Il mitico Randall, dopo avermi rapidamente consegnato una medaglia al valore, era già al punto di partenza, pronto per ricominciare. Ero basito dalle cose che non sapevo, che avrei dovuto sapere e che adesso lui ci aveva insegnato.
Signori, accomiatatevi. Fra meno di 5 minuti è prevista una seconda batteria di cani guida, neodiplomati. Qui dovremmo fare il corso. È inutile dirvi che all'uscita va mantenuto riservo e segretezza sull'accaduto. Siete pregati di raggiungere immediatamente la vostra sede.
Sabine mi confessò che dopo le lezioni di Randall, qualcuno aveva evitato di tornare al campo. Questa cosa mi colpì. Essere cani guida è una scelta di grande responsabilità. Meglio non intraprenderla se non ci si sente all'altezza, giusto? Il ritorno fu dolce e magico come l'andata. Non sto a dire quante volte ringraziai Sabine per avermi dato quella opportunità. Rientrai nella mia guccia sfinito. Sul prato verde del gambo rimbalzavano i primi raggi di sole. Chiusi gli occhi e mi parve di essermi appena assopito quando mi sentii chiamare.
Ehi, cagnone!
Era il mio istrutore bipede in compagnia di una signora.
Sei un gran dormiglione, eh?
Sentii per la prima volta la voce di Susanna che diceva premurosa.
Non importa, lo lasci dormire, poverino. Aspetterò.
Ma figuriamoci. È dalle 9 di ieri sera che dorme. Slalom, questa è la tua conduttrice, nonché nuova compagna. Si chiama Susanna e dovrai prenderti cura di lei come ti abbiamo insegnato.
Scodinzolai contento per dire sì. Ora potevo farlo con più consapevolezza e dentro di me pensai al mitico Cici Randall.
Si ringrazia Milvia Bonaccini, Enrico Cimmino, Oreste Valente, Tiziana Amico per la partecipazione.